significa intenzionare. Bene, riprendiamo. Eccoci qua. Torniamo al libro di Michea. Abbiamo letto un capitolo e ci siamo trovati coinvolti in un procedimento giudiziario bilaterale. La scena ci è stata descritta ed ecco è comparso il Signore che ha convocato il suo popolo, richiamo a Samaria per concentrare l'attenzione su Gerusalemme e per impostare così una requisitoria di accusa che oltretutto si avvale di quello che è avvenuto a Samaria come motivo in più per sottolineare il ritardo, la resistenza, la perversione nel cammino di una storia che conferma per Gerusalemme tutti quei negativi che già sono stati illustrati in maniera così drammatica per quanto riguarda Samaria, e adesso, malgrado tutto quello che è successo, è la volta di Gerusalemme. L'aggravante di una mancata attenzione a quello che è avvenuto, attenzione di cui invece ci dà prova proprio lui, il nostro Michea, che è testimone per noi di un grande dolore. Per quanto sia una persona semplice che vive in una periferia abbastanza remota e disagiata, Michea avverte l'intensità, la gravità del dramma che ha travolto la stessa stabilità civile e politica del Regno di Israele, ma poi la popolazione, coloro che appartengono a quelle tribù che, per quanto separate dal punto di vista tecnico, amministrativo, giuridico, sono parte integrante di quell'unico popolo a cui pure Michea appartiene, ed ecco, abbiamo letto questa mattina quella testimonianza di dolore così accorata, così sincera, così affettuosa, l'intensità del richiamo rivolto dal nostro Michea a Gerusalemme perché faccia lutto, quando in realtà, come adesso ricordavo, tutto lascia intendere che proprio Gerusalemme sia l'emblema di una mancata presa di coscienza, dunque un aggravante in più rispetto a quel fallimento che è stato registrato per quanto concerne Samaria a Gerusalemme, neanche l'esempio drammatico di quanto è avvenuto a Samaria è stato motivo per intraprendere un cammino di conversione, di ravvedimento, di ripensamento. Michea il suo dolore, non c'è dubbio, e Michea che fa di questo suo dolore un motivo per offrire segni di comunione, il suo dolore come il suo modo di partecipare a avvenimenti che intanto hanno travolto gli abitanti del nord, ma avvenimenti che incombono su coloro che dimorano nella regione meridionale. Ed ecco Gerusalemme, a cui alla fine del capitolo primo ricordate è rivolto da Michea quel richiamo che leggevamo prima di pranzo: tagliati i capelli, rasati la testa per via dei tuoi figli, tue delizie. Dunque invito sollecito, urgente, direi così, espressione di uno strazio che affligge l'animo di Michea. Gerusalemme, fa lutto, renditi conto di come questo dolore, che è vissuto da coloro che sono già coinvolti in quegli avvenimenti catastrofici che sappiamo nel nord, questo dolore è il modo autentico, ma sembra l'unico modo per partecipare a una vicenda che riguarda la nostra gente, la nostra terra, il nostro piccolo regno, la nostra presenza sulla faccia della terra. Ed ecco, è il modo per renderci spettatori davvero in grado di partecipare agli eventi in corso, eventi nei quali ci è dato da riconoscere e contemplare il protagonismo del Signore. Questo dolore è il dolore di chi è stato convocato come spettatore là dove il Signore si è fatto avanti, il Signore sta sviluppando la sua requisitoria. Gli avvenimenti di Samaria, citati come richiamo esemplificativo in rapporto a quello che adesso riguarda Gerusalemme, riguarda noi, riguarda la nostra vocazione nella storia dell'unico popolo. Ed ecco, Michea si è rivolto a Gerusalemme con quel tono dolente. Come mai Gerusalemme non è sollecita e proprio trasparente nel suo modo di partecipare a eventi storici che comunque sono in corso, una partecipazione interiore, quella che per Michea è esattamente quella partecipazione, l'unica partecipazione che sia tale da cogliere negli eventi in corso il protagonismo del Signore, non semplicemente dei fatti più o meno lontani, più o meno estranei, più o meno sì interessanti, più o meno anche pericolosi. Comunque avvenimenti che non ci riguardano, e invece ci riguardano, ed invece mi riguardano, e come partecipa a quegli avvenimenti? Michele ha dichiarato, farò lamenti, griderò, me ne andrò scalzo e nudo e quel che segue. Ma questo è il linguaggio di un povero uomo come Michele, che in una situazione complessa come quella di cui già siamo al corrente, per cui il regno di Israele è venuto meno, sta venendo meno, è già deportata la popolazione, ebbene qui c'è di mezzo il Signore, e c'è di mezzo il Signore là dove noi stiamo scoprendo che il linguaggio che ci consente di ritrovarci come parte costitutiva di una storia che è segnata da una sconfitta catastrofica, ma è la storia di un popolo che ancora è chiamato a prendere posizione sulla scena della storia umana in quanto è il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza. Capitolo 2. E adesso vedete quella requisitoria di accusa che è stata annunciata come programma nei primi versetti del capitolo 1, capitolo primo, adesso capitolo 2. Le denunce che sono interne a quella requisitoria vengono man mano esplicitate. E si parte dai primi 5 versetti del nostro capitolo 2, dove sono ancora una volta individuati come responsabili di un disastro che compromette la vita dell'intera comunità, quegli approfittatori del potere finanziario che già abbiamo imparato a individuare ascoltando la voce di Amos a suo tempo, coloro che riducono il sistema sociale al servizio dell'interesse privato. Ecco, fenomeni di ieri, fenomeni di oggi, fenomeni attualissimi anche per noi. Guai a coloro che meditano l'iniquità. C'è di mezzo una progettazione, c'è di mezzo una intelligenza molto perspicace, anche in certi casi molto audace, in rapporto a intenzioni che devono essere attuate con puntuale precisione, e così di fatto vanno le cose. C'è come adesso stiamo leggendo queste prime righe del capitolo 2, c'è come un automatismo rapidissimo che determina il passaggio dal progetto malvagio, ho appena letto, e l'attuazione di esso. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli, alla luce dell'alba lo compiono, vedete, appena spuntata l'alba già stanno attuando quello che hanno progettato sul loro giaciglio nel corso della notte, perché in mano loro è il potere, sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. E vedete, hanno meditato, questo verbo tornerà ancora qui nel primo rigo del versetto 1, hasha. Dunque questo verbo implica per l'appunto tutta l'attività interiore nella sua varia articolazione, ma una ricerca, uno studio, una elaborazione di progetti che in piena luce vengono attuati con perfetta sfacciataggine. A luce del giorno, vedete, non perdono tempo, sì, subito, ma in modo tale che quell'intenzione meditata durante la notte adesso pubblicamente viene attuata come se fosse uno spettacolo meritevole di approvazione, alla ricerca di qualche applauso, sicuro di ottenere riscontri favorevoli da una platea che è come ammaliata. La platea è la società umana, la società nel suo complesso, dove il comportamento di quei tali che alla luce del sole immediatamente attuano i loro progetti iniqui è quasi motivo di incanto, di stupore, una attrazione perversa a cui l'ambiente umano attorno ad essi si piega in atteggiamento di ossequioso rispetto. E qui c'è di mezzo il ricorso a soprusi sistematici che addirittura rinnegano, vedete, quello che è l'ordinamento sacro che proviene fin dal tempo di Giosuè, quando le tribù entrarono nella terra, il territorio fu suddiviso, e allora ecco i vari appezzamenti di terreno assegnati alle famiglie, ma adesso hanno in mano loro questo potere, per cui sono avidi di campi e li usurpano, di case se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità. È il principio della fraternità sancito da quello che fin dal tempo di Giosuè è stato il modo di ripartire il territorio tribù per tribù e famiglia per famiglia, in modo tale che su ogni pezzo di terra sia conservato il nome del capostipite di quella discendenza. Ed ecco qui di fatto è come se fosse abolito il principio ereditario. E invece questa struttura sociale che è dominata dal potere di questi personaggi, questa struttura sociale è dominata, vedete qui nel versetto 2, da quell'espressione sono avidi, il verbo hamad, desiderio, il desiderio, il loro desiderio, la loro cupidigia, ma che vedete è esattamente quell'impulso interiore che nelle 10 parole, il decalogo, è stato contenuto entro un limite ben preciso: non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna da altri. È questo verbo che adesso invece, vedete, è diventato il modo determinante per ricomporre l'ordine, o direi per imporre il disordine della vita sociale attorno a un principio che contraddice esattamente l'insegnamento che risale niente meno che a Mosè al Sinai, dove motivo di attrazione, perno attorno a cui si deve coagulare la vita sociale è il valore sacro dell'interesse privato perseguito da quei tali con successo. E il successo nel perseguire il loro interesse privato diventa il valore di riferimento attorno a cui si compone un ordine o un disordine sociale, laddove peraltro coloro che sono spettatori di questa realtà, e in certo modo sono incantati di fronte a essa, e in qualche modo addirittura ammirano, approvano, celebrano coloro che si comportano in quel modo. Sono coloro che ne subiscono il danno più evidente e più ingiusto. È veramente un disordine folle quello che qui viene denunciato. Opprimono così l'uomo, opprimono la sua casa. Vedete, è l'ambiente domestico, ma sono le relazioni di famiglia, sono le relazioni che si costruiscono in base a motivazioni interiori. E il proprietario, la sua eredità, è uno sconvolgimento sociale veramente contagioso. E di seguito i versetti da 3 a 5 aggiungono: perciò così dice il Signore. Vedete, è il Signore che adesso parla in rapporto a questa realtà che è stata descritta nei primi due versetti. Perciò così dice il Signore, ecco io medito. Notate lo stesso verbo che abbiamo incontrato nel versetto 1: essi meditano, anche il Signore medita. Anche il Signore ha un suo progetto, lui. Io medito contro questa genia, questa gentaglia. E prosegue: una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo. Bisogna sottoporli a un giogo. Non potranno sottrarre il collo rispetto al giogo che invece deve essere collocato addosso a loro. Una sciagura da cui non potranno sottrarre il collo. Questo medito io per questa gentaglia. Di questo ha bisogno? Non andranno più a testa alta? Giogo. Perché sarà quello tempo di calamità. Dunque, questo tempo incombe. È l'urgenza che viene dichiarata qui come la spinta che dall'interno muove, anzi in modo accelerato, sospinge lo sviluppo degli eventi. Tutto questo è relativo alla presenza di quella gentaglia, come adesso viene definita, e quella sfacciataggine, e quel ricorso sistematico a quel modo di invadere, occupare, dominare e imporre la propria avidità come valore sacro che trasforma l'ordine della comunità nella sua articolazione sociale in una complicità che devasta le coscienze in ossequio all'interesse privato, che è divenuto un motivo di valore supremo, addirittura di valore sacro. Ma qui adesso c'è di mezzo il Signore che dice: questo è il tempo della calamità. E adesso vedete, giungiamo a verificare la carica distruttiva, corrosiva, devastante, contagiosa, velenosa, la carica di negatività che quel certo comportamento, quella certa impostazione delle cose, quella devastazione delle coscienze, configurazione di una cultura sociale così perversa, come è stata illustrata in pochissime righe, ma in modo molto efficace, ecco, una carica distruttiva. E adesso ci siamo, questo è il tempo, questo tempo incombe, è il tempo della calamità. In quel tempo si comporrà su di voi un proverbio e si canterà una lamentazione, è finita. E si dirà, siamo del tutto rovinati, ad altri gli passa l'eredità del mio popolo. Ah, come mi è stata sottratta, al nemico egli spartisce i nostri campi. Vedete, qui adesso la requisitoria assume un aspetto satirico, eh? La loro sorte di quei tali, dal momento che il tempo incombe e quel processo di inquinamento di cui si parlava giunge al suo sbocco distruttivo, ed ecco una satira che ha un sapore tragico. Quando quei tali saranno espropriati della terra e saranno costretti a consegnare la terra ad altri, e questo è nel contesto di una situazione storicamente così contraddittoria rispetto ai piani elaborati da coloro che volevano farla da padroni, ma in realtà non sarà altro che la conferma circa il valore di quella terra in quanto è dono che viene da Dio. E allora là dove qualcuno si lamenterà, piangerà, strepiterà, siamo del tutto rovinati, altri, ad altri egli passa l'eredità del mio popolo, come mi è stata sottratta, com'è possibile questo? Ma perché quella terra mica è tua? Quella terra è dono di Dio. Al nemico egli spartisce i nostri campi. Nostri campi. Vedete, gli sfruttatori che hanno fatto dell'ingiustizia un valore sacro in base al quale hanno voluto piegare l'opinione e poi anche la vita della gente sprovveduta, della gente disinformata, della gente in realtà coinvolta anch'essa in modo un po' generico, lo si può ben dire, in questo grandioso processo di corruzione delle coscienze. Ebbene, adesso gli sfruttatori dell'ingiustizia sociale espropriati e senza titoli, vedete, come dice il versetto seguente, perciò non ci sarà nessuno che tiri la corda per te, per il sorteggio nell'adunanza del Signore. Al tempo di Giosuè il territorio è stato suddiviso e poi si è tirato a sorte e ogni famiglia ha ricevuto in base alla sorte il proprio appezzamento di terreno, la propria eredità, un valore sacramentale, è il dono del Signore al suo popolo, è un dono che capillarmente viene distribuito secondo le particolari esigenze, le particolari disponibilità e le particolari competenze di ogni tribù e di ogni famiglia. E adesso quei tali, vedete, che hanno abusato in maniera così spudorata per il proprio interesse particolare, contraddicendo tutto un disegno sacramentale, il dono della terra, è quello che adesso la denuncia ha esplicitato. Ebbene, al momento in cui si tratterà di in futuro di partecipare a una distribuzione della terra, perché bisogna tirare la corda per misurare gli appezzamenti di terreno per quel sorteggio nell'adunanza, nell'assemblea del Signore, non avranno titoli, non ci sarà nessuno che tiri la corda per te per il sorteggio nell'adunanza del Signore. Ed ecco, vedete, e questa prepotenza istituzionalizzata, questo e, abuso per quanto riguarda la gestione dell'ordine sociale, ma che dipende da un impianto di motivazioni interiori, c'è di mezzo il coinvolgimento delle coscienze, e questo questo sistema adesso giunge al tracollo. Qui la rovina, e dunque un tempo ormai maturo per ridurre quel modo di imporre il potere dello sfruttamento della presenza altrui e della debolezza altrui e della povertà altrui, imporre quello sfruttamento come un come dire, un principio a cui l'intero complesso delle relazioni deve adeguarsi. Ed ecco, vedete che qui la requisitoria prosegue dal versetto 6 al versetto 11 con lo spostamento dell'attenzione sui falsi profeti, come vengono denominati. Avremo a che fare per alcune pagine con questi personaggi, falsi profeti. I falsi profeti, che sono coloro che sempre si accompagnano con i potenti di cui si è appena parlato, i prepotenti, i truffatori, gli sfruttatori. E vedete, sono proprio i falsi profeti che in realtà forniscono gli strumenti culturali, gli strumenti della comunicazione, gli strumenti del linguaggio che consentono a quei tali di penetrare nelle coscienze, di dominare non solo i beni materiali, ma di dominare gli animi e ottenere così quella attenzione devotissima di cui i versetti precedenti ci parlavano da parte dell'opinione pubblica. E ci sono i falsi profeti, e vedete, sono i maestri della menzogna. E a questo riguardo Michea, quel contadino che vive in una località appartata, dotato di una capacità di discernimento lucidissima. I falsi profeti. E i falsi profeti, vedete che sono qui adesso citati in un confronto diretto con Michea. Lo scontro che si svilupperà nel corso delle pagine che andremo leggendo. Quando qui il versetto 6 adesso dice: non profetizzate, ma devono profetizzare. Non profetizzate riguardo a queste cose, ma non si terrà lontano l'obbrobrio. Vedete che qui intanto il verbo usato, tradotto con profetizzare, è il verbo nataf, che, per dirlo in maniera un po' più, come dire, così espressiva, significa sbrodolare. E qui è un'accusa rivolta proprio a Michea: non sbrodolare, perché Michea sarebbe, nell'opinione dei profeti, chiamiamoli pure fin da adesso i falsi profeti, sarebbe un personaggio inconsistente, insignificante, senza qualità, senza competenze, che sbrodola a modo suo. Ecco, Non sbrodolare, qui bisognerebbe tenere così, bisogna sbrodolare, non profetizzare secondo riguardo a queste cose, ma non si terrà lontano l'obbrobrio. Vedete, Michea risponde dicendo: guardate che qui coloro che stanno sbrodolando siete proprio voi, gente che pretenderebbe di tenere lontano quell'obbrobrio, ecco qui, quell'obbrobrio di cui Michea sta parlando a modo suo. Ne abbiamo avuto un sentore molto preciso già nelle poche pagine che leggevamo, la falsità, la menzogna di questa profezia sta proprio nel fatto che sviluppa dei messaggi che banalizzano la gravità, la drammaticità e l'urgenza del tempo che incombe, come leggevamo poco prima. E vedete che qui nel versetto 7 adesso proprio i falsi profeti che a modo loro, secondo il loro modo di intendere le cose, sviluppano tre domande retoriche che dal loro punto di vista dovrebbero servire a dimostrare che Michea sta sbrodolando, Michea sta cianciando, Michea sta affermando l'urgenza, l'incombenza di questo obbrobrio, quando non è così, e non può essere così, dicono i falsi profeti. Leggo, versetto 7. E forse già cosa detta a casa di Giacobbe? Dice, non se n'è già parlato. È forse stanca la pazienza del Signore, o questo è il suo modo di agire? Non sono forse benefiche le sue parole per chi cammina con rettitudine? Quali sono le tre domande retoriche? Un richiamo, vedete, alle benedizioni che il popolo discendente da Giacobbe, le 12 tribù e il popolo di Israele hanno ricevuto fin dal tempo dei patriarchi. Non è forse vero che noi siamo eredi di una benedizione che continua ad avere il suo valore? Chi può mettere in dubbio quello che è stato annunciato ai nostri progenitori? E poi, seconda domanda, forse che la pazienza del Signore si è stancata, si è rattrappita, è venuta meno? Non è possibile che il Signore tiri indietro laddove invece è proprio la coerenza di quanto ha annunciato e confermato nel tempo è il criterio in base al quale bisogna interpretare anche la situazione presente. Vedete che qui nel versetto 7 quel termine pazienza in ebraico è ten ruach, spirito. Alla lettera, vedete, se forse è stancata la pazienza del Signore, è forse che lo spirito del Signore stanca la pazienza, qui si è accorciata alla lettera, bisognerebbe intendere così, ma si intende bene, vedete, è come un respiro del Signore che si sarebbe ritirato, per cui è come se il Signore fosse lui soffocato, non respira più, la sua pazienza si è esaurita, e non è possibile questo, dicono i falsi profeti. Terza domanda, E non sono forse benefiche le sue parole per chi cammina con rettitudine? Terza domanda, vedete che non può mancare la retribuzione per coloro che camminano nel bene. E questo significa che il nostro popolo è un popolo innocente, un popolo che è perfettamente coerente con gli impegni che gli sono stati assegnati. Ebbene, le parole del Signore sono necessariamente benefiche, la sua benedizione non può mancare per coloro che camminano con rettitudine. Un popolo di innocenti il nostro, dicono i falsi profeti. E allora, ecco, versetto 8, ma voi come nemici, vedete qui di nuovo è Michea, che denuncia qual è la realtà delle cose. E vedete, è Michea che denuncia, ma in realtà tutto avviene nel contesto di quella requisitoria di accusa che è pronunciata dal Signore nel rapporto con il suo popolo. E Michea di questa requisitoria di accusa, mentre è spettatore, anche l'eco eloquente che si assume l'impegno, lui, Michea, quel povero uomo così isolato e così addolorato, lui affronta i falsi profeti che sono gli educatori dell'opinione pubblica, i comunicatori che garantiscono la capillare penetrazione di quella cultura che celebra il trionfo dell'interesse privato. Ecco, e allora dice: ma voi, come nemici, insorgete contro il mio popolo. Già, il vostro insegnamento, sta affermando Michea, promuove l'opposto di quella innocenza che voi rivendicate. Vedete, il nostro popolo è un popolo che cammina nella rettitudine, ma voi siete dei nemici, insorgete contro il mio popolo. Da chi è senza mantello esigete una veste. Vedete, cita delle situazioni dove è proprio dimostrato come questo popolo, che è il nostro popolo, che è anche il mio popolo, certamente il popolo di Michea, non è affatto un popolo che può vantare titoli di innocenza. Non è così. Il mio popolo non è innocente. E invece il vostro insegnamento è proprio mirato non a valorizzare l'innocenza, a indicarla come un ideale di riferimento, un principio in base al quale orientarsi, verso cui crescere, proprio l'opposto. L'opposto. E allora vedete qui cita degli esempi. Il versetto 8. Da chi è senza mantello esigete una veste? Dai passanti tranquilli un bottino di guerra. Questa rapacità, c'è di mezzo un richiamo al Deuteronomio, sul bordo della pagina della mia Bibbia c'è anche una citazione, ne parlavamo anche nei giorni scorsi leggendo il libro di Amos, quel precetto per cui se un tale nella sua povertà ti consegna come per ottenere un prestito il suo mantello, lo devi restituire tutte le sere. Non puoi tenerlo per te, lo devi restituire, perché è tutto quello che ha. Deuteronomio. Ma qui vedete, non ci vuol molto per renderci conto che qui il nostro Michea fa riferimento a dei profughi inermi. Accennava a questa situazione già questa mattina, è evidente che in questo contesto storico dalla regione settentrionale proviene un certo flusso, forse anche abbondante, di profughi che cercano riparo nella regione meridionale, profughi che naturalmente sono inermi e sono bisognosi di soccorso, di accoglienza, di aiuto, di comprensione, è quello che peraltro già la stessa legislazione mosaica prevedeva in casi analoghi a questo. E adesso ci siamo, e voi invece ne approfittate. Da chi è senza mantello esigete una veste. Ah, senza mantello come fai a esigere una veste? Dei passanti tranquilli sono inermi. Esigete un bottino di guerra. Esattamente quello che circola. In luoghi in cui si gestiscono responsabilità istituzionali anche nel nostro paese. E aggiunge, vedete, cacciate le donne del mio popolo fuori dalla casa delle loro delizie, togliete ai loro bambini il mio onore per sempre. C'è un precetto che è stato messo a punto nel Deuteronomio, nel libro dei Numeri, circa il caso di famiglie nelle quali non ci sia l'erede maschio. Se non c'è l'erede maschio, allora si perde la continuità della discendenza. E allora è previsto, libro dei Numeri, che in questo caso ereditano le figlie femmine, che poi si sposeranno all'interno della tribù, ma ereditano le figlie femmine. E qui invece, vedete, voi cacciate le donne del mio popolo. Quello che il Signore, ed è prescritto fin dal tempo di Mosè, ha donato a persone che sono socialmente deboli. E invece voi trovate la maniera per dichiarare che queste donne hanno diritto ad abitare in casa loro, ma sono loro le eredi legittime. Togliete ai loro bambini il mio onore per sempre. Su, andatevene, perché questo non è più luogo di riposo. Per una inezia esigete un pegno insopportabile. È esattamente quello che nel nostro linguaggio contemporaneo si chiama razzismo, e razzismo spietato. Non avete diritto a ereditare, non vi spetta. Ma come? Proprio casi del genere sono già stati previsti fin dal tempo di Mosè, e non c'è niente da fare. Non hanno titolo, non hanno le carte in regola, non sono cittadini riconosciuti istituzionalmente nella nostra società civile, e sono profughi da rimandare altrove. Per una inezia esigete un pegno insopportabile. E il versetto 11: se uno che insegue il vento e spaccia menzogne dicesse, vedete, c'è una nota come di stupore, ma è uno stupore dolente da parte del nostro Michea. Se uno dicesse: ti profetizzo in virtù del vino e di bevande inebriante, questo sarebbe un profeta per questo popolo. Già, i falsi profeti sono predicatori di una menzogna, ecco, qualcuno che spaccia menzogne, che e poi vengono elaborate e offerte all'opinione pubblica come delle immagini splendenti e affascinanti, ma appunto per gli ubriachi. Ti profetizzo in virtù del vino, per gente stordita, gente che gioca con il vuoto. Questo sarebbe un profeta per questo popolo? Perché è un fanfarone? Perché è un imbroglione? Perché racconta frottole? Perché inventa bolle di sapone? È un profeta. Per questo popolo, vedete, lo stupore volentissimo del nostro Michea, perché qui c'è il consenso popolare. È quello che notavamo già precedentemente. Qui c'è di mezzo il consenso popolare, e i falsi profeti sono proprio gli educatori del consenso. Gli esperti nella gestione del consenso. Uno che insegue il vento, vuoto, il vuoto, spaccia menzogne. Se dice così, un profeta, ecco un profeta, abbiamo trovato un profeta su questo popolo. Per questo popolo è contento. Situazioni lontanissime da noi, Vedete, e dice Michea, dice così, più chiaro di così non si può dire. Facciamo un brindisi. Delirio estatico, ecco. Vabbè. Adesso qui c'è un breve intermezzo, versetti 12 e 13, un intermezzo che può essere interpretato in due maniere, ma comunque lo leggiamo e ne veniamo a capo facilmente. È un'immagine pastorale. Qui in questi due versetti Michea riferisce l'eco di quell'annuncio illusorio che è proclamato dai falsi profeti, che contano balle, per dirla in maniera un po' brutale, scomposta, ma contano balle, allora ecco. Oppure questo è già uno sguardo verso un futuro, un cammino di conversione, il rientro di coloro che sono dispersi in esilio. Leggiamo, immagine di vita pastorale. Certo ti radunerò tutto, Giacobbe, certo ti raccoglierò il resto di Israele. Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini. Chi ha aperto la breccia li precederà, forzeranno e varcheranno la porta, usciranno per essa, marcerà il loro re innanzi a loro, e il Signore sarà alla loro testa. Appunto, questi due versetti possono essere interpretati in maniera contraddittoria, ma calzante in entrambi i casi, come vi dicevo poco fa. Sono i falsi profeti che descrivono così in maniera fantastica quello che è il messaggio menzognero che sanno esporre in modo tale da strumentalizzare l'opinione pubblica, o questa è una visione che emerge nell'animo dolente, nell'animo dispiaciuto, nell'animo preoccupato di questo povero uomo che nella sua semplicità e nella sua povertà di vita è così intimamente preso dal dolore per quello che sta succedendo. E per quello che sta succedendo nei fatti lontani, nei fatti incombenti, vicinissimi, soprattutto nei fatti interiori. Dolente per come l'opinione pubblica, ma l'opinione pubblica implica un atteggiamento dell'animo, implica pensieri, desideri, motivazioni interiori, ed ecco gente intrappolata dentro a quegli imbrogli, a quelle menzogne. E invece ecco, sarebbe lui Michea che guarda, contempla, e nell'animo suo trova motivo di consolazione in questa prospettiva che implica una relazione benefica tra il Signore e il suo popolo, il pastore e le pecore, il gregge, la mandria, e vedete le note determinanti di questa relazione tra il Signore e il suo popolo: la libertà, e che poi è il linguaggio di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, non solo. Entrare e uscire, la libertà. Il Signore è il vero liberatore, il pastore che guida per entrare e per uscire è colui che educa le pecore del suo gregge, che poi sarebbe il suo popolo, nell'esercizio della libertà. E poi la conoscenza reciproca, il pastore conosce le pecore conoscono il pastore, e dunque una relazione che cresce nella intimità, nella condivisione dei pensieri, dei progetti, dei desideri, nella condivisione di un di un'intenzione d'amore. Allora, ecco, rileggiamo. Certo, ti radunerò tutto, Giacobbe, ti raccoglierò, resto di Israele. Il nostro Michea, vedete, rimane lui incantato dinanzi a questa prospettiva che costituisce per lui il motivo di consolazione che lo raggiunge nel momento in cui è, da parte sua, è nei fatti così desolato. Questa consolazione. È il Signore che metterà insieme come pecore in un sicuro recinto una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini. Chi ha aperto la breccia li precederà, vedete, lui che apre la porta. Forzeranno, varcheranno la porta, usciranno per essa e lui marcerà. Il pastore cammina dinanzi al suo gregge, è il loro re, innanzi a loro il Signore sarà la loro testa. Povero Michea, si consola, vede. Sarà così. Ma intanto, ecco come ritorna qui l'urgenza appassionata della requisitoria di accusa. Capitolo 3. Leggiamo qualche versetto, poi ci fermeremo. Io dissi: ascoltate, capi di Giacobbe. Qui siamo ancora una volta alle prese con quella classe dirigente di cui già abbiamo avuto modo di parlare leggendo il libro di Amos. Classe dirigente che ha rinunciato alle proprie responsabilità, sono i capi. La classe dirigente, ma ha rinunciato questa gente alla propria responsabilità. E vedete che qui Michea ancora sta replicando alle affermazioni dei falsi profeti, quelle domande retoriche che leggevamo poco prima. E qui adesso abbiamo a che fare con il pervertimento del diritto, come dice qui il versetto che stiamo leggendo, e subito ci arriviamo, e questo pervertimento è diventato una prassi sociale. Leggo. Ascoltate, capi di Giacobbe, voi governanti della casa di Israele, dunque, coloro che hanno responsabilità amministrative, giudiziarie, politiche, governanti della casa, non spetta forse a voi conoscere la giustizia? Giustizia qui il termine mishpat, per sé normalmente questo termine si traduce con diritto, come io stesso mi esprimevo poco fa. E questo diritto è pervertito. L'ordine che è coerente con gli impegni che sono stati assegnati al popolo nel rapporto dell'anza con il Signore, laddove il Signore si è impegnato. E dunque, ecco, si tratta di conoscere il diritto. Il diritto non nel senso ci riguarda nell'uso del nostro linguaggio comune, ecco, il diritto nel senso di quella coerente impostazione della vita in modo tale da corrispondere agli impegni dell'alleanza. Ma aspetta voi, nemici del bene, amanti del male, voi strappate loro la pelle di dosso e la carne dalle ossa, una violenza brutale. E vedete, gestita questa violenza nella forma di un diritto pervertito, un diritto che coincide con la posizione di potere nella quale costoro si trovano, per cui sarà uno strumento burocratico, sarà una procedura a cui ormai ci si è abituati, sarà appunto una prassi sociale che sembra ottenere addirittura un consenso popolare, ma è una forma di assolutismo autoreferenziale. La classe dirigente coccola se stessa, cura se stessa, celebra se stessa. Nemici del bene, amanti del male, voi strappate loro la pelle di ossa e la carne dalle ossa. Divorano la carne del mio popolo, vedete il versetto 3. Divorano la carne del mio popolo, gli strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa, lo fanno a pezzi come carne in una pentola, come lesso in una caldaia. Che immagini, eh? Gente, quella di cui Michea ci sta parlando, esponenti di questa cosiddetta classe dirigente, gente che va incontro a delle esperienze proprio di una sconfitta inevitabile, un processo storico che andrà svolgendosi come decadenza dolorosa e irrimediabile. Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà, nasconderà loro la faccia in quel tempo, perché hanno compiuto cattive azioni. È interessante qui nel versetto 4, vedete, fateci caso, sono cose che noi comprendiamo benissimo per quello che succede anche in casa nostra, e cioè arriverà il momento in cui questi tali non potranno più ricorrere al metodo, per dirla, ci intendiamo subito, al metodo delle raccomandazioni. Vedete? Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà. Vedete? Non riescono a applicare quella certa organizzazione dell'impianto istituzionale di cui loro gestiscono il funzionamento secondo i criteri a cui erano abituati, cioè uno scambio di piaceri, uno scambio di favori, una coincidenza di interessi, una finalizzazione dei comportamenti mirata a un compenso futuro che al momento opportuno comunque non mancherà, il ricambio non mancherà. Ebbene, il Signore non risponderà, il metodo delle raccomandazioni non funziona più, nasconderà loro la faccia in quel tempo, perché hanno compiuto cattive azioni. E così dice il Signore, adesso vedete, versetto 5, ritorna il richiamo ai falsi profeti, in quanto sono, come abbiamo constatato poco prima, i manipolatori dell'opinione pubblica, eh? E quindi leggiamo qualche versetto, poi ci fermiamo. Così dice il Signore, contro i profeti che fanno traviare il mio popolo. Michea è proprio impegnatissimo in questo scontro con i falsi profeti. Coloro che fanno traviare il mio popolo, che annunziano la pace, se hanno qualcosa tra i denti da mordere, ma a chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra. Già, vedete, profezia è posizione di ascolto della parola, questo sappiamo da un pezzo, e invece qui questi profeti subordinano la loro presenza, la loro attività e il loro servizio nel contesto sociale subordinano tutto questo al loro utile economico. La bocca, qui è evidente, serve per parlare? Sì, ma vedete, la bocca serve anche per ascoltare, perché lo dice anche Ezechiele, stiamo leggendo in questi giorni, che non si ascolta solo quello, si ascolta con la parola viene mangiata, inghiottita, digerita, sarà dolce e amara. Allora, parlare della bocca che significa assumere un atteggiamento di ascolto rispetto alla parola che viene dal Signore, dunque un atteggiamento di obbedienza a quella parola, di adeguamento a quella parola, strutturazione del proprio vissuto in modo corrispondente a quella parola, la bocca. E qui invece la bocca serve per mordere, serve per inghiottire, ma non inghiottire la parola, solo se hanno qualcosa tra i denti da mordere, e a chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra, altrimenti dichiarano la pace. Ma vedete, a seconda di come torna loro motivo di vantaggio e per come viene gratificata la loro utilità materiale, il loro benessere particolare. E allora vedete, qui c'è niente meno che il fraintendimento, che più drammatico di così, più catastrofico di così non potrebbe essere: fraintendimento tra guerra e pace. Se i falsi profeti su un terreno così determinante per quanto riguarda l'educazione delle coscienze sono condizionati da quell'interesse particolare che, prescindendo dall'alternativa tra guerra e pace, è l'interesse misurato sul loro utile particolare, ecco che allora nell'esercizio della loro missione pubblica sono proprio mine vaganti, mine esplosive di potenziale elevatissimo che distruggono le coscienze e addirittura confondono la guerra con la pace, la pace con la guerra. Non si scherza, il povero Michea, vedete, queste cose le capisce e ne è impressionato. E qui stavo leggendo adesso: quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Brancolate nel buio, sta dicendo, brancolate nel buio. Una situazione vergognosa. Il sole tramonterà su questi profeti, oscuro si farà il giorno su di essi, i veggenti saranno ricoperti di vergogna. Ecco, siete privi di dignità, eppure vedete profeti a loro modo paludati. Indovini, arrossiranno, si copriranno tutto il labbro. Coprirsi il labbro, questo è chi è in lutto si copre, è il gesto di chi si ritira in un silenzio profondo e inconsolabile, cioè, si copriranno tutti là perché non hanno risposto da Dio, perché Dio tace con loro. Ma vedete che questo silenzio di Dio nei confronti dei falsi profeti assume in sé per sé un valore rivelativo. Ricordate il caso di Elia, il grande Elia, che affronta tutto solo, affronta i falsi profeti, che sono 400, i profeti dei Baali, sul Monte Carmelo, e il Signore tace. Ma questo silenzio del Signore dimostra esattamente in modo teofanico come state brancolando nel buio, ed ecco, assumete fino in fondo ormai in maniera sincera, assumete la responsabilità della vostra vergogna, sta dicendo. E il versetto 8 aggiunge: Mentre io, adesso, in questo contesto si inserisce lui, Michea, povero uomo, ha il coraggio di dire io, la sua missione così solitaria, così marginale, così impreparato, ed altro, io sono pieno di forza, con lo spirito del Signore, di giustizia, di coraggio, per annunciare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato. Ecco, povero Michea, lo spirito del Signore. Fermiamoci qua, prendiamoci almeno un quarto d'ora di sosta, di ripensamento, di silenzio, anche un silenzio un po' parlato, poi proseguiremo.
non c'è il tempo per inseguire tutte le cose da seguire. Io quelle cose che facciamo al laboratorio per far uscire quel libro, io ho scombinato tutte le volte. Poi, quando abbiamo deciso, cioè io glieli davo per quelle cose là. A un certo punto ho pensato, dico, ma visto che sono più di 11, perché non facciamo il famoso libro? E glielo ho detto, lui ha detto sì. Da quel momento ha cominciato a correggere le mie scombinature, me le dava e io le riscrivevo. Ma che c'erano parole in greco, parole in greco, e io la pignoleria li andavo a trovare, poi una pronuncia in greco moderno e quindi non corrispondeva con le cose che scrivevo. Ah, è stato un affanno, un precipizio. Quando andavo a settembre a Piemonte al mare, come andrò, il mio tempo poi era scombinare tutte queste cose e poi scrivere su. E si è potuto fare il libro. Non se ne sono accumulate altre tre che io non ho scombinato, ma se ne sono
accumulate. E' francese.
Ma di che?
Di spaventare. No.
Le cose del laboratorio sono una parte. Queste di Balbino a un certo punto non le ho scombinate più. No. Infatti sono arrivate a un certo punto, no. A me non risulta nessuno. E quindi a settembre ora, visto che ho rimandato il viaggio, Caterina appena torna, anzi direttamente domani, gli comincia a fare la testa così, l'incontro del laboratorio, l'incontro del laboratorio. Ma io sono al mare, mi fa tornare, vabbè, torno per votare, però mi fa andare avanti e indietro.
E quando poi, ci siete?
Ci siete. Praticamente non c'è nessuno. Perché? Sì, Marisa, con le sue cose e abite, smette, si deve operare, ma non ci stava venendo più. Ha cominciato, gli faceva male il braccio, poi gli faceva male la lampa, poi vede. Poi le suore, dopo il primo momento, nel 2016, abbiamo fatto una cosa in comune, e vanno per il nostro. Si fanno le cose, fanno le cose. Più non vogliono più partecipare agli incontri che facevano che Caterina ci convocava e facevano parte della vita. Hanno detto che non ne vogliono più fare. Quindi la parte spirituale che doveva essere presente. Quindi vengono, stanno pochissimo e poi se ne vanno perché ci vengono a fare. Poi partono sempre, una va sempre in India, un'altra va sempre in Polonia, fanno i ritiri in Toscana, non le vedi più. Poi c'è Luigina che si era riavvicinata un attimo e se ne andata. Un'altra che si chiama Marianna, che a un certo punto ha fatto un'apparizione, perché era forse con mia sua, fanno questi con. Tu l'hai vista, non ne ha compiuto manco una. Quando l'abbiamo fatta da Lemona, che gliel'hanno fatta Lemona, e però non si vede proprio. Poi c'è uno che si chiama Achille, un giovanotto alto, che forse qualche volta l'avrebbe già visto, che a sua volta che frequenta l'ambiente delle domenicane, non so che cos'è dentro lì. Ha frequentato dei corsi non so dove, è apparso e ha pure lui fa delle cose, è diventato, ha legato con Basilio. Basilio vive lì per forza di cose, sta sempre nel laboratorio, però la cosa è andata benissimo finché non si è arrivato con Caterina e Marino. E quindi una guerra, perché Caterina laboratorio su guai chi Basilio dice, ma noi siamo del laboratorio, lei non fa il cuore, non fa il c'è una guerra ci sono io che tutta la pandemia, le cose, insomma, poi ho fatto a casa, cosa si può fare? Mo sono andata a San Gimignano a fare il corso con il grande maestro e mi sono resa conto che al suo curatore non facciamo ancora, ognuno interpreta il modo suo, manca livello, manca la direzione, manca. Lì c'è il laboratorio, uno fa delle cose insieme, comunque. Qui non c'è questo. E l'uomo a settembre, Svezia non c'è, Marisa non c'è, io non ci dovrei essere. Basilio c'è, ma molte volte le cose che fa Caterina diserta. E quindi non c'è. L'altro non si sa, le suore non si sa se ci sono. Però Caterina a caso primo di rompe l'anima e dobbiamo iniziare l'anima. Poi invita il mondo, invita Mirella, ma dopo le cose che Mirella c'ha pure le cose sue, ha fatto la sua settimana da Lusa, ma non ci ha dato nessuno. Io ero in Toscana, però loro mai e poi mai sono andate da Mirella perché si sono convidati al suo tempo. Ida l'altro giorno dice, ma se tu ci vai, dico io ci vado, come ci vado? Dice, ma ci andiamo insieme, dico dobbiamo trovare il momento, ci andiamo, ma lì andiamo presto, siamo lì, quando lei può stare con noi, perché lei c'è sempre gente che gli va là, gli fa i visi, fa se c'ha la figlia ogni tanto per me, non è che tu ti puoi presentare. Sì, ma anche Gina, avevamo detto, dobbiamo andare da Mirella, E questa cosa si sta trascinando. Dice, poi ci mettiamo una casa, stiamo lì, perché loro abitavano prima lì nella zona di Gina. Gina, prima di andare da Mirella, non solo restava, poi non so che cosa è successo di grave, e si sono dovuti spostare. Ma il figlio però è ritornato a Siderno, e quindi lei è motivo di, sapendo l'ambiente, mafia, problemi, cose, non credo la viva molto bene.
I figli sono così.
Forse meglio sono. Ma infatti credo che questa cosa di Tommaso, a parte l'ambiente che aveva trovato, ambienti ostili, e possiamo immaginare questi ambienti, sì, e anche lì mi pare che ci siano stati dei fatti che Gina poi dice, ma generalmente non è cosa. E dico, a parte questo, però, se ha preso una decisione così drastica, vuol dire che è fino in fondo.
Invece lei spera che ancora possa.
Ma credo che lei abbia avuto un travaglio, perché per lei è una cosa. Lei sta sempre dalla mattina alla sera per fare vino, cose, registrazioni. Vive la vita così. La stessa cosa la vive di Svezia, quella che è suora. È sempre un travaglio, è che lì non si trovava bene, il giovane, e poi si è sposata, poi è finita la Cigliana, poi la vita. Anche in quel caso, cioè sì, saranno delle vocazioni, però ogni tanto a uno viene in mente. Sì, padre Pino ha, nel caso della figlia di Svezia, insomma, dopo le sue problematiche, ha detto sì, può fare la sua. E però poi i racconti che arrivano, che no? Ci sono problemi dove la metti questa ragazza.
È stata sempre
no, la nostra.
frattare la Roma che si deve tornare a casa, no, non deve avere la leggezza, ma è litigata con tutti, con Caterina. A un certo punto per seguitare Giorgio per trovare una casa nel centro storico, no, non è finita di piazzi nel centro storico. E poi ce n'è una vicino al gesso, però c'è una casa grande, lei non le vuole queste case grandi. Poi dice, ma a me piacerebbe andare con i padri, con le suore, ma le suore forse si trasferiscono. E poi, e questo è un altro caso che prima o poi arriva. Poi c'è Basilio, a sua volta, che è un altro ramingo. Io, e pure io sono un po' ramingo. Il fratello Vecchio, come racconto i ragazzi, sì. Per dire chi gravitiamo intorno, poi che ne so, Marcella, voglio sottolineare che prima Marcella, no? C'è più. No, non veniva a Vecchio, poi c'è più che scomparsa completamente. Però domenica c'è la messa. Ah, l'ho visto seduto e dice, no, andiamo a tenere. Sì, sì, facevo un po' quello che fa l'Ida, che la vita ci deve credere. E poi però a un certo punto nell'omelia Valeria ha toccato un tasto su, perché io l'ho collegata a lei, a quella sua vicenda, l'ho vista lì a un certo punto. L'ha toccata su questa mattina, proprio oggi, perché secondo, non mi ricordo chi, con chi parlavo, comunque Padre Pino fa dei riferimenti personali a qualcuno che è presente, e quindi non sono cose, fammi sapere, mi come vedi noi ci siamo incollati alle poltrone. Ah, come vedi la